4, un ben trovato Enrico dall'altra parte del telefono. Buongiorno, come stai anzitutto?
Buongiorno, bene, grazie per la chiamata.
Benissimo, grazie a te come al solito per la disponibilità. Prima di entrare in collegamento telefonico abbiamo rapidissimamente sintetizzato i titoli più che altro del convegno che si apre dopodomani e che vedrà un tuo intervento nel pomeriggio della prima giornata, se non andiamo errati. E ti chiederemo anzitutto di raccontare un po' in breve da cosa nasce una due giorni di questo tipo e che cosa avete cercato di fare anzitutto.
Allora sì, l'idea e la realizzazione le dobbiamo a Rossella Selmini, che ha pensato questa iniziativa. Rossella è un criminologa, sociologa del diritto, che ha preso servizio, ha studiato, ha lavorato penso anni a Bologna, però negli Stati Uniti, e da poco tornato all'Università di Bologna, anch'io sono arrivato da poco lì, e l'idea è stata quella di organizzare un convegno a partire da un'urgenza, diciamo così, non un'emergenza perché non è un fatto emergenziale ma strutturale, lo sappiamo benissimo, ma urgenza di parlare di temi apparentemente scollegati da loro ma in realtà molto legati, cioè la questione della repressione dei movimenti indipendentisti nello Stato spagnolo e le politiche securitarie in Italia che vanno avanti da anni e che negli ultimissimi tempi si sono focalizzate su alcune categorie di persone, quindi politiche e soggetti molto diversi ma in realtà uniti da un filo. Quindi l'idea del convegno mette insieme due argomenti su cui lei sta lavorando e su cui noi stiamo lavorando, appunto, da un lato la repressione in Catalogna, dall'altro l'Italia. E sono temi su cui anche non è facile parlare a livello accademico perché, come sai meglio di me, la questione la sensibilità rispetto a certi argomenti è piuttosto particolare. La questione catalana non è ben vista, o meglio, la solidarietà al movimento non è vista in maniera assolutamente uniforme all'interno degli spazi accademici, non solo, anche a sinistra c'è parecchia frammentazione, anche la sicurezza urbana lì apparentemente c'è più compattezza nel non apprezzare determinate politiche securitarie, ma in realtà poi quando andiamo a ragionare in maniera più sfumata non è così semplice distinguere studiosi in contrari e favorevoli alle politiche securitarie. Quindi non soltanto per ragioni di finezza accademica e di onestà intellettuale nel fare analisi, ma anche per opzioni politiche di fondo. Quindi l'idea è un po' di mettere a sistema ambienti, oggetti di repressione apparentemente diversi ma collegati. Quindi il grande filo conduttore sarà quello delle parole d'ordine di questi anni: sicurezza, ordine pubblico, criminalizzazione, confrontando i casi spagnolo e italiano. Quindi abbiamo studiosi che vengono da varie zone del mondo, che croce in particolare Spagna e Italia, ma non soltanto, e porteranno vari casi, quindi avete già visto. C'è l'idea di dividere in quattro parti: una parte specificamente legata alla Catalogna, una parte invece legata agli strumenti repressivi, quella che nel convegno verrà chiamata anche burorepressione, espressione molto efficace sia la versione spagnola sia quella italiana, perché riguarda il fatto che gli strumenti repressivi non sono strumenti strettamente penali del diritto, quello con la D maiuscola repressivo, ma del diritto amministrativo, nelle declinazioni del diritto di polizia o del diritto addirittura degli enti locali. Quindi su questo poi magari dopo torniamo un attimo. La terza parte è dedicata, quindi la seconda giornata, alla criminalizzazione degli oppositori politici, quindi con affondi su vari movimenti in giro per l'Italia e soltanto, e l'ultima è invece quello sulla solidarietà, che è una novità molto italiana di questi anni, con Minniti, Codice per l'ANG e poi Salvini, che hanno strumenti che hanno portato a una progressiva criminalizzazione di chi aiuta le persone. Ma il caso più eclatante è quello dei soccorsi in mare, ma se pensiamo anche alle ordinanze del sindaco di Ventimiglia contro chi dava da mangiare ai migranti in attesa di fare il passaggio, o a quello che accade al Brennero anche rispetto alle persone che pensano di passare il confine da quella parte lì, è interessante. Quindi la repressione di chi fa solidarietà è un altro ambito di azione della politica e quindi di analisi di chi fa ricerche, di chi fa militanza sul tema, molto articolato.
Benissimo, senti, noi ti abbiamo interpellato oggi perché di questi temi con te abbiamo avuto modo di discutere, di discorrere più volte in passato. Ecco, la questione principale è che cosa tiene insieme tutte queste questioni, nel senso, diciamo, il non specialista che si trova a vedere affrontati nella stessa giornata il caso del leader, del grande leader istituzionale che viene condannato dalla giustizia penale del suo paese per ragioni politiche da un lato, e dall'altro la vicenda magari della repressione del buon costume nel piccolo comune italiano, queste realtà che sembrerebbero tanto diverse fra loro, da cosa sono tenute insieme?
Guarda,
sono tenute insieme ovviamente.
Sì, assolutamente, assolutamente, nella due giorni emergerà, cioè non domani, tra giovedì e venerdì, emergerà in maniera più articolata. Io provo a sintetizzarla in poche parole, anche a partire dalla mia prospettiva. Secondo me ci sono due questioni di fondo, una è più apparentemente tecnica, gli strumenti, cioè negli ultimi anni il bagaglio, non solo negli ultimi anni, ma forse in questi ultimissimi, c'è stato un affinamento di strumenti repressivi che, come accennavo prima, non sono esplicitamente interni alla sfera del diritto penale, ma sono interni a sfere di diritti apparentemente più banali, più quotidiani, meno invasivi, come il diritto amministrativo e le sue varie propaggini. E questo è un punto su cui tra un attimo torno. Il secondo è quello, secondo me, della visione generale, dell'idea di ordine e di sicurezza che ha in testa chi disegna le politiche, chi governa un determinato paese. Quindi anche lì siamo nel campo del diritto, ma ne usciamo in maniera eclatante, cioè non è tanto qui il punto andare a vedere cosa dicono le categorie giuridiche, ma è importante vedere come attraverso un certo uso, una certa interpretazione di quelle categorie, chi governa porta avanti una visione della società, quindi l'idea di ordine. Vado un attimo in ordine, sui primi strumenti, io sono abbastanza fissato con questa cosa che benissimo la categoria che si usa negli ultimi anni, diritto penale del nemico, per individuare un certo tipo di uso del diritto che va a colpire le persone non per quello che fanno ma per quello che sono, soltanto che secondo me questa definizione va ampliata specificando che in alcuni casi è un diritto amministrativo, un diritto poliziesco, poliziale, che dir si voglia, amministrativo del nemico, perché gli strumenti non sono quelli del diritto penale, sono strumenti molto più banali, quindi la persona comune che viene a sentire il convegno, che dice ok, perché andarla a sentire, penso si possa rendere conto che la repressione è molto più banale nel senso di quotidiana e generalizzata di quanto non sembri. Questi strumenti sembrano colpire persone, i cattivi di turno, persone marginali o devianti, la società, uso le virgolette chiaramente prima di queste parole, ma in realtà possono colpire tutto e tutti, quindi questa è un po' la novità, sono strumenti striscianti che vanno a modificare la vita quotidiana, le abitudini, che puntano a modificare anche il modo di pensare e di agire delle persone in maniera generale e trasversale, quindi questa è la grande novità che sposta l'asse del ragionamento. Perché abbiamo visto sia nei casi delle repressioni in Catalogna sia nei casi italiani sono persone veramente di tutti i tipi che subiscono, possono subire questi strumenti, quindi se vogliamo vedere l'aspetto positivo della faccenda è che persone comuni che pensano di essere immuni dalla repressione perché io non ho fatto nulla o nulla da nascondere si rendono conto che in realtà cadere nelle maglie di una repressione di questo tipo è molto più facile di quanto non sembri. E vengo all'idea di ordine, qui un'altra questione a cui tengo molto, di cui parlerò giovedì, appunto nel diritto si parla di ordine pubblico come categoria materiale o ideale, no? L'ordine pubblico che in uno Stato democratico, la polizia in particolare difende, un ordine che ha a che fare col non compiere atti che mettono a repentaglio la sicurezza delle persone o che interrompano lo svolgimento ordinato della vita quotidiana, mentre non ha a che fare con il conflitto tra principi, valori, idee in generale. In realtà questi casi dimostrano come tutt'a oggi in stati formalmente sedicenti democratici si vadano a punire le idee e non solo i fatti. L'ordine pubblico non c'è soltanto qualcosa che si difende in quanto qualcuno sta turbando con le sue azioni la sicurezza degli altri, ma lo si difende anche in quanto qualcuno con le sue idee, i suoi punti di vista sta turbando un assetto valoriale che evidentemente non va turbato. Quindi dietro queste idee di ordine c'è una compattezza etico-politica che non può essere detta esplicitamente, perché le società democratiche sono formalmente società pluralistiche sul piano etico e anche in buona parte sul piano politico, ci sono alcune eccezioni, ma in realtà questo è un po' il punto. Quindi secondo me l'altro grande asse portante del convegno è proprio questo, vedere come ci sia uno scivolamento etico-morale nella gestione dell'ordine che porta le autorità a punire persone non per quello che fanno, ma soprattutto per quello che pensano, per quello che sono, e in quanto sono e pensano certe cose rappresentano, dalla prospettiva delle istituzioni, una minaccia per un certo assetto della vita collettiva. Quindi, e questa cosa chiaramente si lega agli strumenti. Quanto più ambigua l'idea di ordine, quanto più contrasta con una visione apparentemente democratica, quindi non puoi dire che tu punisci certe persone per certe cose, perché se lo dicessi esplicitamente tua autorità dovresti, come dire, metteresti in discussione la tua rappresentazione democratica e pluralistica. Agisci quindi con strumenti più nascosti, più sotterranei. Quindi il discorso sull'idea di ordine, secondo me, si lega al discorso sugli strumenti più raffinati, meno espliciti, che vengono impiegati in questi anni. E appunto, al di là dei tecnicismi, credo sia un buon motivo per tutte le persone interessate, anche chi non è attivo in senso stretto a livello politico, a misurarsi con questo problema, visto che la portata è veramente, veramente enorme.
Senti, l'ultimo appunto che volevamo chiederti prima di lasciarti libero è sempre riguardo appunto questo ambiente che affrescavi. Tutto questo si porta dietro anche un arretramento del diritto, no? Nel senso che in qualche modo per allargare, diciamo, le maglie dell'operatività di chi è chiamato a controllare e punire, nei fatti poi, diciamo, il diritto scritto viene meno, comunque viene decisamente ristretto dal sindaco, che può decidere a sua volontà chi è dentro e chi è fuori la comunità civica, fino alla Corte Costituzionale, che può valutare se sei o meno un pericolo per lo Stato, con, diciamo, delle basi scritte che sono sempre più rarefatte, o sbaglio?
Assolutamente, hai toccato un punto enorme. La discrezionalità di chi impiega il diritto è sempre più ampia. Questore che usa un foglio di via sostenendo che è una persona socialmente pericolosa può in realtà non addurre alcun elemento veramente probante, la parola sua contro quella di chi subisce il foglio, come un sindaco che utilizza il DASPO. Ma l'illegalità, in questo punto di vista, da parte delle istituzioni è strutturale. Io lavoro da molti anni sulla questione anagrafe, e il comportamento dei sindaci o delle amministrazioni comunali, quindi anche degli operatori anagrafici, ad esempio, in materia è strutturalmente illegale. Cioè c'è un'accettazione, un'approvazione, una legittimazione dell'illegalità diffusa nell'uso degli strumenti amministrativi, che è un dato ormai strutturale. E quindi questo porta anche a un meccanismo molto complesso. Appunto, si parte da livello amministrativo, si arriva a livello penale, perché violi un ordine amministrativo, scatta il penale magari. Quindi di fatto si attribuiscono anche i compiti, facoltà o come dire, autorità, campo penale, soggetti che non ne avrebbero. Quindi diventa tutto molto complesso. La base, come dicevi giustamente tu, è una sistematica violazione di alcuni principi dell'ordinamento. Quindi c'è un diritto che stende le maglie, utilizzando l'ambiguità di alcune formulazioni, tende sempre più a diventare pervasivo. Questo giuristi ci stanno lavorando da anni, quindi il punto è trovare il modo per contrastare queste tendenze e per divulgarne la portata, quello che diceva all'inizio, far passare questi discorsi e far passare gli argomenti, l'analisi in convegni come questo, al di là della cerca degli interessati e delle interessate, non è facile, ma è sicuramente un obiettivo che va portato avanti, perché il rischio generale è sempre più elevato veramente per tantissime persone.
Va benissimo. Enrico, ti ringraziamo moltissimo. Per chi capita da quelle parti, diciamo, l'appuntamento è all'Università di Bologna a partire dalle 10 di giovedì prossimo, se non andiamo errati.
Assolutamente.
Grazie mille. Tu poi piano piano scenderai sempre più a sud, quindi prima o poi ti troveremo all'Università qui di Roma. Passiamo la linea gotica, andiamo a Firenze.
Dai, ci siamo quasi.
Piano piano, insomma,
piano
senza
piano, no, mi sto lentamente avvicinando.
Sì, ai liti da cui siamo partiti.
Esatto, ritorno alla capitale. Sì.
Va benissimo. Grazie mille, Enrico.
Grazie tanto.